Buonasera. Allora, proviamo a dire qualcosa sul Vangelo di Marco, un po' per stuzzicare l'appetito. È un'immagine che uso spesso, ma se stasera mi doveste paragonare a qualcosa, immaginatevi come un crodino, le olive, le patatine, cioè qualcosa che stuzzica. Ma perché vi venga fame e vogliate approfondire di più il Vangelo di Marco, che oltre a essere il mio Vangelo preferito, è veramente uno scritto che merita. Quello che avete sul foglio sarà un po', ecco, quello che seguirò. Vedrete che ci sarà un'introduzione, ma molto molto breve, poi ci fermeremo su tre brani. Uno al capitolo 1, quindi praticamente l'inizio del Vangelo, uno il capitolo 6 e uno il capitolo 5, e poi anche un'altra pagina, ma brevissimo, un versetto del capitolo 15, e vedremo un po' di ricavare da questi testi alcune idee fondamentali del Vangelo di Marco. Allora, vi dicevo, l'introduzione veloce veloce, quello che qui ho chiamato nel foglio alcuni dati basilari. Marco inventa, ed è il primo dato da tenere presente, inventa un genere letterario, inventa un tipo di testo che non esisteva prima di lui. Appunto, il genere, il libro, chiamato Vangelo. Viene chiamato Vangelo perché, e lo sentiremo da Don Gianni, Marco dà questo titolo alla sua opera, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Che cosa vuol dire inventare un'opera nuova? Semplicemente che Marco cerca di mettere insieme, e ci riesce in modo molto buono, in modo molto intenso, due esigenze forti che la comunità cristiana sentiva in quel tempo. La prima, il forte radicamento nella storia. Cioè Marco ha la preoccupazione, non sarà un caso che nel Vangelo di Marco i discorsi non saranno tantissimi, ma ci sarà una infinità di azioni che Gesù fa, ok? Significa che Marco ha la preoccupazione di aiutare la Chiesa a credere, e ce n'è già bisogno, che Gesù non è una serie di bei pensieri, non è una serie di idee, non è nemmeno un ideale vago con il quale noi possiamo avere o adattare alcuni comportamenti morali. Ma è un evento, è una storia, è una presenza, è un tu, è un vivente, poi si dirà nella teologia successiva. Secondo, che questa storia, che questo uomo, che questo evento è la bella notizia per eccellenza. Vangelo vuol dire proprio questo, bella notizia. E qual è la bella notizia? Che noi in Gesù abbiamo ottenuto la salvezza. Cioè, capite, l'intento di Marco nel dare e nel sottolineare la storicità, la realtà, la concretezza dell'evento Gesù, non è un intento di scrivere una biografia. Perché il Vangelo non è una biografia, è una narrazione, ma non è una biografia. Marco vuole scrivere un libro che ha a che fare con la fede di chi lo legge, che sostiene questa fede, che accompagna questa fede e che fa sì che il fondamento di questa fede risieda nel fatto che qualcuno ti ha incontrato e ti ha salvato. Non che qualcuno ti ha incontrato e ti ha dato un lavoro, non che qualcuno ti ha incontrato e ti ha chiesto di fare delle cose, non che qualcuno ti ha incontrato e ti ha punito, ma ti ha salvato. Sapete che poi a monte dell'opera degli evangelisti c'è un'altra preoccupazione, ma questo non vale solo per Marco, ma vale per tutti gli evangelisti, c'è il fatto di dare alla Chiesa un'opera pensando il fatto che i testimoni oculari di Gesù stanno morendo. Stanno morendo. Qualcuno è già morto quando Marco comincia a scrivere il Vangelo. Cioè, capite, la Chiesa sta perdendo, o per martirio o per altri motivi, quelli che sono stati a contatto con l'evento, i primi che lo hanno raccontato, e c'è bisogno di qualcuno che metta per iscritto esattamente questo, che Gesù non è un'idea e che Gesù è un incontro che salva la tua esistenza. Il Vangelo, vi dicevo, come un attimo fa, non è una biografia ma è una narrazione. Una narrazione che cosa vuol dire? Vuol dire che Marco lo struttura fondamentalmente così, con una trama, e la trama è chiara e la vedremo, con dei personaggi, alcuni personaggi sono principali, altri personaggi sono secondari, capite che il personaggio principale in questa narrazione, guarda caso, è Gesù, e con un narratore, che è Marco stesso, che è onnisciente, cioè questo narratore sa tutto e conduce il lettore in un cammino molto particolare. Il Vangelo dell'ultima cosa dell'introduzione di Marco pare, non ne siamo certi, ma sapete che, come dico anche ai miei studenti all'istituto, non tutto quello che vi dico stasera è vero, ma io mi vendo bene. Quindi è difficile scamarmi, ok? Quindi può darsi che quello che dico non è vero, però per dire che non è vero dovete muovervi e cercare. D'altronde dicevo, pensatemi come il crudino, io sto stuzzicando, se qualcuno anche per il gusto di smentire Don Mango comincia a cercare, è già passato ai tortelli di zucca, cioè o agli agnoli, insomma, il reinvento, insomma, quelle cose lì, ok? Allora, pare che il Vangelo di Marco fosse pensato per i catecumeni, cioè per quelli che si stavano preparando al Vangelo, ma nel senso addirittura che qualcuno ipotizza che Vangelo di Marco venisse letto integralmente nella veglia pasquale, proprio potremmo dire come ultimo grande atto prima della celebrazione del battesimo, poi della confermazione e dell'Eucaristia. Viene chiamato Vangelo per i catecumeni perché insiste tantissimo sul vedere quello che Gesù fa. Il discepolato nel Vangelo di Marco, non abbiamo il tempo di vederlo stasera perché ci porterebbe via molto molto tempo, è inteso così: stare con Gesù, vedere quello che Gesù fa, imitare quello che Gesù fa, che se voi ci pensate è il principio fondamentale del sacramento del battesimo. Il battesimo è innanzitutto un venire radicato in Gesù, nel suo mistero pasquale, stare con lui ma in senso giovanneone, cioè prendere consistenza e vita da lui. È un vedere quello che lui fa, e vedere vuol dire nel senso più ampio possibile, significa ascoltare, significa capire il senso di quello che Gesù opera, capire il senso dei suoi esorcismi, dei suoi miracoli, delle sue parabole, e poi imitarlo. Qualcuno appunto dice: questa struttura, la brevità del Vangelo, Marco è il Vangelo più breve che noi abbiamo, sono solo 16 capitoli, ok? È un Vangelo propedeutico, adatto a chi si prepara al battesimo. Non mi fermo sulla struttura, la struttura ve l'ho messa lì perché magari può essere utile. Vedete che sostanzialmente il Vangelo di Marco è diviso in 6 parti, in 6 parti, di cui alcune sono veramente molto brevi, vale solo la pena ricordarvi che il finale del Vangelo è al capitolo 16, versetto 8. Cioè, le donne fuggono dalla tomba dopo l'annuncio dell'angelo, piene di paura per quello che avevano udito. Siccome però poi un finale del genere, insomma, non è come un film della Disney che finisce bene, insomma, lascia un po' così, allora in tempi apostolici sicuramente, tanto è vero che poi questo secondo finale è stato ritenuto canonico, quindi è stato aggiunto all'attuale Vangelo, i versetti dal 9 al 20 raccontano, ecco, un'altra, alcune apparizioni, eccetera, eccetera. Allora, vediamo adesso i testi, li ascoltiamo prima, perché magari può essere bello, ne affronteremo tre, cercando di non annoiarvi troppo e di non farvi perdere troppo tempo, ma un po' vi annoierò di sicuro e un po' di tempo lo avete già perso. E che ci facciamo? Insomma, ci vuole un po' di pazienza su questo. Vediamo i primi 11 versetti del capitolo 1, quindi Marco 1:1-11.
Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, come sta scritto nel profeta Isaia. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico, e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me, io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento».
Da un certo punto di vista si potrebbe dire che con questi 11 versetti il Vangelo di Marco si è chiuso. Perché? Perché Marco in questi 11 versetti prepara il lettore e dice al lettore tutto quello che il lettore deve sapere su Gesù e tutto quello che il resto del Vangelo cercherà in qualche modo, capite, di sviscerare, di approfondire. Ma da un certo punto di vista potremmo dire che letti i primi 11 versetti del Vangelo di Marco, il lettore sa già tutto. E vediamoli questi versetti, non faremo un'esegesi minuziosa, mi fermo sulle cose che, insomma, sono più importanti secondo me e secondo quel bellissimo articolo che Don Gianni mi ha preparato e che ho copiato, ecco, a mani. Cioè, tutto quello che sto dicendo non è mio, vi sto vendendo, ma non saprete l'autore, quindi uscirete dalla chiesa dicendo: «Mamma mia, Don Manuel, che bravo che è stato!» È sempre più bravo quel pretino lì, sempre più grosso e sempre più bravo. Allora, primo versetto, Marco inizia il suo Vangelo, non so se ci avete badato, con una professione di fede. Marco si presenta come credente, perché dice inizio. Inizio indica, capite, non solo un tempo cronologico, cioè ciò che è l'istante zero, ma l'inizio qui, capite, per Marco vuol dire fondamento, ciò che tiene in piedi il credente, ma nel credente ciò che tiene in piedi l'umanità. Che cos'è questo inizio? È un Vangelo, cioè è una buona notizia. Noi stiamo in piedi, veniamo da una buona notizia. E questo lo dobbiamo credere, dice Marco, perché nessun'altra realtà ci farebbe stare in piedi proprio a partire dalle botte che la vita poi ci dà e che dobbiamo prendere. Questa buona notizia, vi dicevo prima, non è un'idea vaga. Chi è? Gesù. Prima identità. La buona notizia è una persona, è un nome, è un volto. Questo Gesù è chiamato Cristo, Messia, colui che è la realizzazione della salvezza di Dio. È buona notizia salvifica. Ma questa buona notizia è salvifica, cioè Gesù è Cristo, perché ecco la sua identità, è figlio di Dio. Marco usa due volte nel suo Vangelo questa espressione: all'inizio, inizio del Vangelo di Gesù, virgola, Cristo, virgola, figlio di Dio, e alla fine, il centurione sotto la croce, vedendolo morire così, disse: costui veramente era figlio di Dio. Cioè l'identità profonda di Gesù è la figliolanza divina del Padre. Cioè Marco ci sta dicendo che colui che è l'inizio di questa buona notizia è storia, Gesù, ma è anche mistero. Colui che ha un rapporto unico ed esclusivo con il Padre. Passo successivo. E ovviamente Marco, vi dicevo, si mette come credente, come annunciatore di questa fede, che prima di insegnare e narrare alla Chiesa, condivide e ha ricevuto lui stesso. Poi c'è un secondo passaggio. Avete sentito? C'è una serie di citazioni, di profezie dell'Antico Testamento e c'è una voce che parla: ecco, io mando davanti a te un messaggero che ti preparerà la via. Allora, domanda: siccome questa è una citazione di Isaia, ma poi c'è dentro anche Malachia, c'è dentro Osea, c'è dentro Geremia, c'è un pezzettino di Ezechiele, quindi capite, sembra quasi che Marco nel giro di due versetti voglia fare una sintesi di tutte le profezie, di tutta la storia di promesse che Dio ha fatto a Israele. Capite che ecco, io mando davanti a te un messaggero. Chi è che sta parlando? Non è Marco in questo caso, è Dio. È Dio che sta dicendo che il suo progetto preannunciato in tutto l'Antico Testamento, in tutte le profezie dell'Antico Testamento, viene affidato a un tu. Ecco, io mando davanti a te che ti preparerà la via. Quindi il compimento di tutte queste profezie sarà una via, una strada, un cammino che questo misterioso tu, di cui ancora non sappiamo niente, realizzerà. Il Padre sta parlando di questo tu e sta parlando di un messaggero che prepara la via a questo tu. Marco presenta prima il messaggero. Il messaggero chi è? Giovanni Battista. Venne Giovanni Battista. E la venuta del messaggero, capite, fa intuire che ormai il progetto del Padre affidato a questo tu sta per arrivare a compimento, sta per realizzarsi, sta per entrare nella storia. Giovanni fa il messaggero perché? Beh, a parte che, sapete, viene presentato normalmente con i tratti tipici del profeta: viene dal deserto, è vestito di peli di cammello, mangia miele selvatico e cavallette, ma soprattutto perché Giovanni dice, Marco glielo fa dire, che dopo di lui viene uno più forte di lui, Il messaggero riconosce che non è il tu e che questo più forte di lui battezzerà non con acqua, ma con lo Spirito Santo, cioè battezzerà non per la penitenza, non per la conversione, ma per un'identità che non verrà più tolta. Battezzare nello Spirito Santo significa ricevere una identità, un sigillo, usando un termine teologico, che non va più via. Marco ha presentato il progetto del Padre, ha presentato il messaggero, adesso arriva il tu. Venne Gesù, ecco il tu, dalla Galilea al Giordano per farsi battezzare da Giovanni. E il battesimo diventa una rivelazione che il lettore riceve. Notate bene, Marco non fa dire al padre quello che farà dire Matteo: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, dice Matteo. Cioè, è chiaro che per Matteo la manifestazione di Gesù nel battesimo è una manifestazione pubblica, cioè in cui gli altri sono partecipi. Marco no, sembra quasi che Marco ci stia dicendo che questa manifestazione è privata per il lettore, solo il lettore e Gesù lo sanno. E questa manifestazione è il Padre che parla e dice che Gesù è il figlio amato ed è lo Spirito che scende su di lui. A questo punto il lettore sa tutto su Gesù. Sa che è il figlio di Dio, sa che è venuto a portare a compimento il progetto salvifico di Dio, sa che è degno di fede come Dio è degno di fede, sa che tutto questo avviene nella più selvaggia umiltà. Questo sarà un elemento terribile nel Vangelo di Marco. Avviene in fila con i peccatori, avviene perché Gesù, dopo questa rivelazione fatta al lettore dallo Spirito, è condotto nel deserto, non è condotto in trionfo a Gerusalemme. Se questo è vero, e così abbiamo chiuso il primo testo, se questa dichiarazione che Marco fa sull'identità del lettore, al lettore, scusate, sull'identità di Gesù, sull'identità della sua potenza e sull'identità del suo stile, è il figlio, è il salvatore, ma in uno stile di grande umiltà e umiliazione, noi capiamo perché nel Vangelo di Marco, da subito, dal capitolo 2, cominciano i conflitti che riguardano Gesù, conflitti che Gesù ha sia con, potremmo dire, le autorità del tempo. Io qui vi ho citato nel secondo testo un brano molto famoso, sapete, all'inizio del capitolo 2 di Marco c'è quell'episodio in cui c'è quel paralitico portato su una portantina da quattro persone a Gesù, scoperte nel tetto, calano la portantina e Gesù dice, il Vangelo, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Vedete che qui Gesù non vuole fare un miracolo, né? O non vuole fare il miracolo che noi ci aspettiamo. Vuole perdonare i peccati. Lì c'era uno scriba che pensava in cuor suo: costui bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Capite? Il conflitto con le autorità per tutto il Vangelo di Marco sarà esattamente su questo, non solo sull'autorità che ha Gesù, ma su come questa autorità interpreta il punto di vista reale di Dio, cioè come Dio vede realmente le cose. la malattia, il peccato, la morte, il cibo, il sabato, la comunità. Perché i farisei e le autorità dicono, lo vede in questo modo. E Gesù dice, no, no, lo vede così. Il conflitto con le autorità sarà tutto qui. Qual è il punto di vista reale di Dio? Chi lo incarna davvero? Il punto di vista dei discepoli invece, il conflitto tra Gesù e i discepoli è un po' più complesso. Vi ho citato lì un secondo brano che adesso ascoltiamo, famoso anche questo, che è tratto dal capitolo 6 del Vangelo di Marco, dal versetto 33 al versetto 45. È, tanto per capirci, non so se ve lo ricordate, la prima moltiplicazione dei pani, che sembra una cosa carina e coccolosa, e invece segna la prima enorme frattura tra Gesù e i discepoli. Ascoltiamo il testo.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo, il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possono comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro, voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma egli disse loro, quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero, 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Presi i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli, perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini, e subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsaida, finché non avesse congedato la folla.
Non vorrei fare come Monsignor Caporello, che per citare il brano parte da Adamo ed Eva, però prima dovete sapere che prima di questo brano Gesù ha mandato i discepoli in missione ed è stato un trionfo. I discepoli che erano stati con Gesù, che avevano visto quello che Gesù faceva, che avevano ascoltato quello che Gesù diceva, riescono a rifare quello che Gesù fa. Predicano, guariscono, cacciano i demoni. E tra l'altro Gesù li manda in giro come dei pezzenti, ne vi ricordate? Senza bisaccia, senza sandali, non due tuniche, per far ricordare loro che ciò che sostiene la loro missione non è il risultato che hanno davanti, ma è la parola che li manda, cioè l'inizio, il fondamento, ok? Quindi potremmo dire è una situazione idilliaca. E qua comincia invece, in questo brano, tra i dettagli, comincia invece il vero e proprio conflitto con Gesù, che poi diventerà nella passione, come sapete, il fuggi-fuggi generale. Perché? Prima cosa che avete notato, vi dicevo, i discepoli vengono da una situazione vincente. Di fronte all'esigenza del pane, del mangiare per questa folla, loro dicono a Gesù, ma dobbiamo andare a prendere 500 denari di pane per sfamare tutta questa gente? Cioè, capite che questa domanda, che è una domanda retorica, parte da un presupposto. Qui non c'è niente, non abbiamo niente. Marco dice che Gesù, guardandoli, dice, ma quanti pani avete? Provate, l'unico che lo dice, né? Provate ad informarvi. Che vuol dire nel greco del testo? Guardate delle vostre bisacce. Avete detto che non c'è niente, che dobbiamo spendere un patrimonio, ok? Per andare, siamo messi come la Grecia sostanzialmente, ok? Quindi mandali a casa perché altrimenti andiamo in default, ok? Benissimo. E Gesù dice, ma nelle vostre bisacce che cosa c'è? Toh! Magicamente saltano fuori 5 pani e 2 pesci. 5 pani che se li dividi a metà saltano fuori 10 pezzettini più 2 pesci. 10 più 2, 12. Ma che strano, siamo come la Grecia, non abbiamo niente per gli altri, non c'è da mangiare per Gesù, ma per noi 12 qualcosa da mangiare c'è. La gente, cioè i 12, cominciano a non fidarsi più di quello che Gesù chiede. Ancora, Don Gianni ha letto che dopo, poi Gesù, fa il figlio del capo, tutto bene, eccetera, eccetera, miracolo, moltiplicazione, tutti felici, mangiamo fino a scoppiare, sembra il vicariato di governo, mangiamo fino a scoppiare, raccogliamo milioni di cose, benissimo. Poi avete sentito che Gesù ordina ai discepoli, versetto 45, di salire in barca e di andare dove? Qual è la città che Gesù dice di raggiungere? Bezzaida. Andate al versetto 53. I discepoli dove fanno approdare Gesù? Ma che strano. Gesù ha detto di andare a Bezzaida e i discepoli lo fanno scendere a Genesaret. Gesù indica una via e i discepoli lo portano da un'altra parte. Capite il conflitto? Com'è sottile e com'è insidioso. I discepoli vogliono bene a Gesù, Gesù vuole bene ai discepoli, ma capite, il conflitto qui nasce sostanzialmente dalla difficoltà che sarà sempre più grande nei discepoli di accogliere questa prospettiva di Gesù, di accogliere il punto di vista di Dio. Qui scrivevo di pensare le sue cose. Gesù ha detto una cosa, noi ne facciamo un'altra. Gesù chiede una cosa e non gli diciamo proprio tutta la verità, o meglio, gli diciamo una parte della verità, ma intanto noi ci tuteliamo. Ma come? Siete appena andati come dei pezzenti a predicare, non vi è mancato niente, non siete morti di fame, c'è stato un successo enorme. Adesso improvvisamente Gesù ci vuol far morire? Capite che questo conflitto che parte, vedete, con delle avvisaglie, che se uno non ci sta attento non se ne accorge neanche che Gesù ha detto di andare a Bezzaida e noi decidiamo di andare a Genesaret, ok? Controllatevi, informatevi bene, guardate nelle vostre bisacce che cosa c'è. Ma che strano, avevamo detto che non c'era niente e c'è giusto il mangiare per noi. E porterà però, capite, questa logica a un estraniamento sempre più grande dei discepoli fino alla crisi totale della passione. Arriverà un momento in cui i discepoli non saranno più in grado di fare quello che fa Gesù. Vi ricordate quell'episodio che Marco racconta di un uomo che aveva un figlio indemoniato e dice, arriva Gesù, c'è tutta gente che fa trambusto, eccetera, eccetera, e dice Gesù, che cosa succede? E questo padre dice, ma mio figlio ha questo demonio, ho chiesto ai tuoi discepoli di fare qualcosa, di liberarlo, e non ne sono stati capaci. L'immagine poi diventerà l'immagine di Bartimeo, il cieco che è diventato discepolo, ma per dire che ci sono alcuni discepoli che sono diventati ciechi. Vede Marco, su questo sta parlando dei catecumeni, gente che si prepara al battesimo. Non vuol dire che tu cominci a bestemmiare Gesù, non vuol dire che non preghi più, non vuol dire che diventi una brutta persona o che la tua morale diventa discutibile. Il conflitto è molto più insidioso per il discepolo. È lo smettere lentamente di guardare dove guarda Gesù, di stare nella sua prospettiva, di stare nella sua via, di mettersi dalla sua parte. La barca è sua, ma il motore l'abbiamo pagato noi. La barca è sua, ma noi abbiamo diritto di veto. Per Marco questa roba qua potenzialmente è un disastro, porterà i discepoli al fallimento. Ultimo testo, anche questo famoso, riguarda il segreto messianico, il cosiddetto segreto messianico, il fatto che nel Vangelo di Marco l'identità di Gesù resta nascosta praticamente fino alla fine, fino alla come possiamo dire, alla grande proclamazione di fede, è interpretata così, del centurione sotto la croce. Proviamo però non a leggere quel branetto che è un versetto solo, ma di leggere un altro brano famoso del Vangelo di Marco, che è l'unico miracolo di resurrezione nel Vangelo, nel secondo Vangelo, quello della figlia di Gairo. Si trova al capitolo 5 del Vangelo di Marco, dal versetto 21 al versetto 43. È interessante perché vediamo un po' lo stile di Gesù.
Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni con le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sei guarita dal tuo male». Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide tra anguste gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
Siamo quasi alla fine. Vi dicevo, nel Vangelo di Marco, a parte l'inizio, versetto 1 del capitolo 1 e la dichiarazione del centurione, il titolo di Gesù come figlio di Dio non viene mai pronunciato. Vi ho detto una mezza verità, perché in realtà nel Vangelo di Marco c'è qualcuno che annuncia l'identità di Gesù, e sono i demoni. E sono i demoni. Io so chi tu sei, spesso dicono i demoni, il figlio o il santo, che in questo caso sono sinonimi di Dio. E di fronte a questa dichiarazione dell'identità di Gesù, questi demoni vengono messi a tacere. Perché? Lo dicevo anche martedì in predica dalle suore. Perché il segreto sull'identità di Gesù non riguarda semplicemente chi Gesù sia, ma riguarda il cammino che Gesù fa, quella via che Marco ha annunciato all'inizio: ecco, io mando il mio messaggero davanti a te che prepari la tua via, e che si compirà con la resurrezione. Perché i demoni vengono messi a tacere? Perché dicono chi è Gesù e non sono disposti a seguirlo. Allora, una conoscenza di Dio che non si fa sequela, che non porta a camminare dietro a Gesù, è una conoscenza demoniaca. Noi potremmo dire, è una conoscenza che non serve a niente e che quindi va messa a tacere. Ma capite, vi dicevo, il motivo è molto profondo. Per capire veramente che cosa vuol dire che Gesù sia il figlio di Dio, devi camminare nella sua via. E questa via è la via del deserto, è la via della Galilea, è la via di Gerusalemme, è la via della Pasqua, passione, morte e resurrezione. Questo è vero se pensate a questo brano, che se non fosse perché è morta una bambina di 12 anni sembrerebbe quasi ridicolo. Perché? Ma allora, la bambina è morta o dorme? Perché Gairo dice che è morta e Gesù dice che dorme. Vengono usati proprio due verbi diversi. Domanda: chi ha ragione? Noi saremmo pronti a dire, ha ragione Gairo, cioè un papà saprà riconoscere se sua figlia sta dormendo o se è morta. C'è un altro, perché c'è una certa rigidità, cioè diventa freddo, quindi conseguenza. Quindi Gesù ha detto una bugia. No, Gesù diceva le bugie, ma non si può, non è cattolica questa cosa. Capite che questo in Marco è un espediente sottile e io aggiungerei molto temerario per evitare un'ambiguità. E l'ambiguità qual è? Che Gesù e l'identità di Gesù venga interpretata come l'identità innanzitutto di un guaritore, di uno che fa miracoli e basta. Ok? Quindi potremmo dire, passatemi, scusate questo brutto termine da dire in chiesa, ma tanto per capirci, uno dei santi, dei tanti santoni della storia, ma soprattutto, è questo che Marco vuole evitare con ferocia, ma soprattutto che questa identità di guaritore, di santone, porti la gente a portare in trionfo Gesù. Perché capite, uno che risuscita i morti, uno che dà da mangiare a 5.000 persone, crea audience, fa molto share, ok? Ma l'identità del figlio è la via che lo porta all'umiliazione della passione e dopo, ma solo dopo, alla gloria della resurrezione. Quindi capite, Marco fa dire una bugia a Gesù, non perché Gesù è bugiardo, ma perché Gesù cerca di sminuire il più possibile questo miracolo, perché capite, questo miracolo non diventi paradossalmente un cavallo di Troia, cioè non diventi l'affermazione di una identità trionfalistica di Gesù, che è esattamente quello che il Padre non ha dato a Gesù di compiere. E vi dicevo, non è un caso che questo sia l'unico miracolo di resurrezione del Vangelo di Marco, e se vi date la collocazione è piuttosto all'inizio del Vangelo. Siamo nel capitolo 5, siamo ancora nella prima parte del Vangelo di Marco. La stessa logica è la logica degli annunci della passione, obbedisce esattamente alla stessa logica. Gesù è il figlio, Gesù è pieno di autorità, Gesù è la via della salvezza del Padre, ma verrà arrestato, verrà sputato, verrà condannato a morte, verrà crocifisso, verrà sepolto e poi risusciterà. E i discepoli, di fronte a questo annuncio dell'identità di Gesù, che vi ripeto, non è solo Gesù chi è, ma Gesù chi è nel cammino che sta facendo, rimarranno basiti. Non sapranno, anzi, anche qui diventa grottesco. Nel primo annuncio non dicono niente, non capiscono. Marco è bellissimo perché dà una definizione molto bella dei discepoli, assi di dur. Fondamentalmente Marco dice questo: non avete ancora capito. Provate a contare tutte le volte che Marco nel suo Vangelo fa dire a Gesù e dice: non avete ancora capito, avete il cuore così indurito, siete di così dura cervice. Assi a se dur, sì, soma dur. Ok? Bene, a parte questo, Gesù, vi dicevo, la seconda volta dell'annuncio, il secondo annuncio di passione, mentre Gesù annuncia questo, i discepoli discutono su chi è il più grande tra di loro. Avete capito al volo. La terza volta è ancora più bello. Terzo annuncio di passione e arriva la mamma di Giacomo e Giovanni. Posso chiederti, maestro, una cosa? Che cosa vuoi? Che questi miei due figli siano il ministro degli interni e il ministro degli esteri. E gli altri, come si dice a Roma, rosicano, perché volevano chiedere la stessa cosa e sono stati fregati in curva. Ok? Ma l'annuncio della passione, vi dicevo, è un annuncio di identità. Finalmente, nella morte di Gesù, arriva lo svelamento. Il discepolo e anche il lettore, ma il lettore lo sapeva già, capisce che l'identità del Signore è completa adesso che la via che il Padre gli ha preparato lo ha portato al sacrificio per noi, alla nostra salvezza, e poi porterà il Signore alla gloria per sempre. È finito il crodino e anche le olive ormai sono quasi al termine. Se avete voglia di mangiare un po' di più, Marco merita e gli altri preti dell'unità pastorale sono a vostra disposizione per questo. Grazie, parte di scherzi.